Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Sono Gianluca Contaldi e sono qui con il professore, il collega e amico Stefano D'Andrea, che ha scritto un libro che oggi abbiamo presentato in occasione del convegno che si è svolto a Macerata il 21 aprile, l'Italia nell'Unione Europea tra europeismo retorico e dispotismo illuminato. Allora, è un libro interessante che suscita perlomeno una serie di dubbi e io volevo dare modo o occasione di scambiare qualche idea con l'autore. Allora, innanzitutto, nelle pagine quasi iniziali del volume, caro Stefano, dai una ricostruzione particolare delle ragioni alla nascita della CE, del Trattato di Roma del 57, che in qualche modo contrastano addirittura con quello che disse un po' Schuman nella sua dichiarazione del 9 maggio 1950. Allora, io ti sarei un po' grato di, se mi volessi chiarire questo punto.
Sì, diciamo, le mie più che riflessioni sono osservazioni che derivano dalla lettura dei documenti diplomatici pubblicati in Italia nel 2017, diplomati che prepararono la conferenza di Messina e poi diciamo, la redazione dei trattati. E quindi intanto con il mio stupore, avendo letto le 750 pagine, ho scoperto, si parlava di tutto, poi si parlava di tante cose, ma nessun politico, nessun diplomatico che faceva parte della delegazione accenna mai alla necessità o alla utilità della CEE, della comunità, di costruire la comunità, per promuovere la pace. E questo mi ha un po' sbalordito. Poi in effetti il nostro numero due, diciamo, che capeggiava poi la delegazione, quindi l'ambasciatore Ducci, in un libro del 1970, La cospirazione europea, un'introduzione, dichiara chiaramente, un europeista importante che abbiamo avuto anche, che la guerra era fuori dalla realtà una volta che c'era l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si erano stanziati in Europa. Quindi abbiamo una dichiarazione di un ambasciatore, quindi non di una persona qualsiasi, dell'ambasciatore che stava nella nostra delegazione, che ci dice questa cosa. E in effetti nei discorsi degli ambasciatori e dei politici non si accenna questa finalità. Devo dire che alla necessità, all'utilità della Comunità Economica Europea per promuovere la pace o assicurarla non si accenna nemmeno nella relazione del governo di accompagnamento al disegno di legge e nemmeno nella relazione di maggioranza. E questo l'ho osservato. Poi devo anche confessare che mentre studiavo un deputato o un senatore della Democrazia Cristiana, durante il dibattito, alla fine di un discorso, a un certo punto dice «e poi serve anche per la pace». Quindi questo purtroppo non l'ho citato, ma si possono andare a vedere gli atti parlamentari e si trova. Quindi il primo accenno, come si dice, questa declamazione ulteriore, no? Quasi come un condimento. Quali erano invece le ragioni? Pienamente giustificate, secondo me, cioè era una cosa che aveva un senso. Io sono critico sotto certi profili, ma qui non stiamo. Cioè, le ragioni che si volevano era creare questo mercato comune per quanto riguarda almeno la CEE, poi c'era anche la questione diciamo atomico, ma insomma parliamo, creare questo mercato comune. E un passo interessante che si trae da questi documenti è una, sono dichiarazioni da Adenauer, ma addirittura un dispaccio che presenta diciamo i punti della delegazione tedesca alla conferenza di Messina, dove si dice chiaramente in tutti e due i casi che l'obiettivo era il mercato più comune. Ma Adenauer sosteneva che il mercato comune non si sarebbe fatto, non avrebbe retto se non veniva poi accettato dai cittadini. E perché fosse accettato serviva la politica che incidesse psicologicamente sui cittadini. Quindi dice espressamente qualsiasi franco iniziativa, un francobollo, fare incontrare gli studenti, fare incontrare i tecnici, crei diciamo questa disposizione psicologica agevola il mercato comune che al primo punto di 7 della delegazione tedesca, prevedeva che era l'obiettivo. Quindi è interessante come, almeno da questo lì per lì, questo cosiddetto grande europeista, Adenauer prevedeva in fondo la politica come mezzo di propaganda e di incidenza psicologica sui cittadini per far accettare il mercato comune. Emerge anche, devo dire, Brentano, c'erano anche dei tedeschi che sostenevano che, anzi, i ministri tedeschi erano gli unici che volevano partecipare, perché i diplomatici fecero quasi tutto da solo, ma la Germania, la delegazione tedesca, partecipava, voleva controllare, qualche volta si infilano anche nelle riunioni, proprio quasi forzatamente, che in realtà la Germania non servisse il mercato comune, perché loro ormai sarebbero andati già in sovrappiù commerciale, e l'economia politica tedesca, così la chiamavano, avrebbe comunque dominato nel mercato europeo. Quindi ovviamente però il mercato comune certamente garantiva alla Germania dei vincoli, per cui possibili strumenti di difesa delle altre nazioni non si sarebbero potuti più attivare, e quindi prevalse ovviamente nettamente la linea di Adenauer, che era favorevole.
Senti, io ti chiedo venia, se ti chiedo prima le conclusioni, poi se c'è tempo, se in caso torniamo sui nostri passi. Nell'ultima parte del libro tu sollevi alcuni dubbi sull'incostituzionalità dei trattati. Ora, qui siamo in un print di diritto all'Unione Europea, per cui sai che non sarà accolta con favore questa tesi, però proprio per questo io direi che è l'occasione giusta per parlare.
Allora, il mio libro, Diritto sull'Unione Europea, che ha delle parti di diritto costituzionale, delle parti di diritto all'Unione Europea. Ora, ovviamente, per l'ordinamento dell'Unione Europea è del tutto irrilevante un eventuale contrasto. Quindi, da questo punto di vista, perché non dovrebbe essere cosa? Diciamo che è una questione irrilevante, cioè se per l'Unione Europea, se c'è contrasto o meno con la norma costituzionale, è una questione irrilevante. Quindi però, da un punto di vista di un giurista italiano che studia il tema, è rilevante sapere se questo contrasto c'è. Allora, devo dire che non avevo mai riflettuto sul significato che ha la formula diritto al lavoro. E questo secondo me anche deriva da un errore della dottrina costituzionalistica, che ha sempre poggiato, diciamo, la propria attenzione sulla espressione fondata sul lavoro. Ora, fondata sul lavoro, lo possiamo dire, significa poco, no? Nel senso, un'espressione ideologica. L'Italia è una repubblica democratica non perché c'è scritto democratica, ma perché ci sono delle norme nella Costituzione che la fanno democratica. Se non c'era scritto, era democratico lo stesso. Se c'era scritto Repubblica Democratica e poi avevamo una Costituzione che prevedesse che gli uomini hanno due voti, le donne hanno un voto, o che non potevano votare, che non aveva un censo, magari non era democratica. Quindi la norma importante è in realtà quella sul diritto al lavoro, perché quello che significa, si attribuisce un diritto al lavoro. Allora, io sono andato a vedere che il significato era pacifico. Era pacifico perché, siccome i liberali allora non capivano cosa volesse dire, chiedevano: ma che cosa vuol dire diritto al lavoro? Possibile che uno può pretendere un diritto dallo Stato? No, diritto al lavoro, in realtà abbiamo bisogno di una formula che indichi l'obbligo dello Stato di fare la politica del pieno impiego. Quindi abbiamo Taviani, abbiamo Pesenti, abbiamo Fanfani, quindi venne tutto illustrato. Quindi ciò di cui si parlò era questo. Poi alcuni dicevano non è possibile, altri dicevano è possibile, ma non ci fu contestazione. Ora, a questo punto, se la Costituzione prevede un obbligo di fare pieno impiego e addirittura lo prevede in una norma di principio, diritto al lavoro, nell'articolo 4, e quindi una norma che fa parte del nucleo duro della nostra Costituzione, cioè se lo intendiamo così, beh, direi che è quasi chiaro che l'Unione Europea non persegue l'obiettivo della piena occupazione, perché subordina alla stabilità dei prezzi, all'impossibilità di aiuti di Stato, all'impossibilità di vincolare la circolazione di capitali, allo spazio senza frontiere, al patto di stabilità, la possibilità di creare piena occupazione, cioè a una serie di vincoli a, diciamo, politiche di tipo protezionistico che potrebbero creare tendenze sui prezzi. Tanto è vero che l'Unione Europea ha avuto una disoccupazione media altissima del 9,83-87 in 27 anni. Molto superiore a quella che gli stessi paesi ebbero negli anni precedenti. Quindi qui il problema.
Poi superiore a quella che hanno paesi a.
Superiore anche degli Stati
paesi
Uniti.
Paesi terzi,
superiore a quella degli Stati Uniti, che hanno avuto nei 27 anni una disoccupazione del 5,4%. A me addirittura è sembrato, e qui torna al diritto dell'Unione Europea, che, e concludo, che tutti questi vincoli in qualche modo promuovono una certa disoccupazione strutturale piuttosto alta, o almeno l'accettano come costo, visto che hai altri fini, tutti quelli che abbiamo detto, e quindi la conseguenza è che perseguire quei fini, mercato unico, eccetera, eccetera, divieto di aiuti di Stato, ti porta a questa conseguenza. E quindi oggettivamente lo Stato italiano, ratificando Maastricht, forse addirittura era più opinabile l'atto unico, non dico che sia obbligato a tenere una certa disoccupazione, però si è obbligato a perseguire insieme agli altri Stati europei degli altri fini che possono comportare, comportano, e la storia ha dimostrato che comportano anche abbastanza grandemente, una certa disoccupazione. Poi, ovviamente, la Corte Costituzionale, come dire, qui siamo nel campo politico, no? Nel campo politico, ma giuridicamente a me sembra che le cose stiano così, poi finisce qua. Noi studiamo, risolviamo questioni giuridiche e cerchiamo di applicare il metodo, altro non facciamo.
Benissimo Stefano, grazie molte, e purtroppo abbiamo finito lo spazio, per cui
grazie a voi davvero.
Non posso aggiungere nulla, te ne sono molto grato sia di essere venuto a Macerata, sia di aver accettato di partecipare al convegno, sia di aver accettato di partecipare a questi podcast.
Grazie,
grazie molte. Grazie Stefano.